C'è un momento nella vita di ognuno, credo, in cui si sente l'esigenza di avere un punto di riferimento unico, centrale, che consenta di avere in mano il senso della propria vita. Non più dunque il rincorrere i dettagli, ma andare al centro. Trovare un punto di consistenza che unifichi la nostra vita che già è così frammentata e che quindi nella sua frammentazione non possediamo, ci sfugge o perlomeno risulta come un saltare di qua e di là senza profondità e dunque senza un vero senso di gioia, di serenità, di pace. Ecco, io credo che il Vangelo di oggi sia proprio in questa linea, perché uno degli scribi, se fa questa domanda, è uno che ha presente, e lui lo vive, noi lo ricordiamo a memoria, ma non siamo in quel contesto, ha presente che per non sfuggire a un'obbedienza radicale della legge, l'ebraismo, il rabbinismo aveva soprattutto elaborato oltre 600 precetti, tra ingiunzioni positive e ingiunzioni negative, per non scappare, per non essere fuori della regola, perché il Signore fosse contento, non avanzasse richieste ulteriori, per mettersi forse anche un po' il cuore in pace, oltre che per essere fedeli a Lui. Quindi che chieda qual è il primo, non vuol dire che chieda qual è il primo, poi il secondo, il terzo, fino al 600 e rotti. Vuol dire qual è quello intorno al quale può ruotare tutto, quello che unifica lo sforzo per dare un senso alla mia vita. E Gesù ne dice uno che ha due facce, citando due testi diversi, uno del Deuteronomio e uno del Levitico. Dice un comandamento. La parola che unifica, il dinamismo interiore che unifica i due comandamenti, le due facce, è l'amore. Le due facce sono Dio e il prossimo. La cosa decisiva è che sono insieme. Non ci si può specializzare, uso questa parola apposta che è stupida, ma lo voglio usare stupidamente il termine, non ci si può specializzare nelle cose di Dio, trascurando il prossimo. E anche il contrario. Non ci si specializza nel far le cose, parlo sempre in termini cristiani ovviamente, dimenticando, sganciandosi da Dio. Cerchiamo di stare un po' su questo punto. Anzitutto il rischio di mettere Dio dimenticando il prossimo. C'è pieno di falsi misticismi che esattamente non costano niente. Nella misura in cui sono falsi non costano niente. Sono misticismi che nascono da una autoriproduzione interna, psicologistica, non solo psicologica. Psicologistico per me vuol dire il cascame delle dinamiche psicologiche semplicemente istintive. Ah, ma lì non costa niente. Crearsi una turris eburnea, alla classica torre d'avorio, per conto proprio, fa diventare ideologico Dio, perché non si ascolta più quello che Lui ha da dirci, si ascolta se stessi. E non è fede cristiana. e il segno che si ascolta solo se stessi si rivela in tutta la sua evidenza nel fatto che questa tipologia di persone non si cura del prossimo, a partire spesso da quello stesso, dalla propria famiglia. Perché questo sembra disturbare quell'intensità misticheggiante a cui tengono moltissimo. Ma è un rituale sostanzialmente pagano, perché è idolatrico. Citano Dio, ma stanno seguendo un idolo, il loro. Infatti io sto parlando così, ma ho i miei idoli, non vorrei dar l'idea che sono semplicemente oggettivo e sparo su qualcuno. No, 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 guardate, dobbiamo ascoltare, io sto dicendo queste cose pensando ai miei idoli. Qualcuno può pensare, ma tu sei dentro? Eh sì, io, sapete che distingo la Chiesa come comunità credente e la Chiesa come ditta. La ditta è quelli che sono già a posto, sono già dentro, non hanno domande, non hanno problemi, si sentono sicuri, hanno già tutto a posto. E quella è la ditta. E io potrei, a causa del mio ministero, pensare di essere dentro nel bartavello della ditta. Invece no, non è una ditta. Non c'è un mansionariato che è già definito. Dio ci parla continuamente, Dio ci dice... Dio ci chiama fuori da noi, Dio non è mai alle nostre spalle, già risolto e digerito una volta per tutte. Dio è avanti che ci chiama. Quindi le religiosità ferme, che non si muovono più, che hanno pensato di acquisire Dio o di averlo già fatto, sono blasfeme, non amano Dio. Non lo amano perché non lo ascoltano, non hanno bisogno di ascoltarlo. E questo è il primo rischio. Ma è altrettanto rischioso l'altro versante di chi si crede libero da Dio perché l'impegno è sul prossimo. È rischiosissimo. Pensate, andiamo al XX secolo, il XXI ha delle altre cose che sono anche forse peggio per certi versi, ma insomma, questo è un discorso umile, modesto, da ignorante, quindi chissà quante stupidaggini sto dicendo. Ma tento. XX secolo ha avuto delle ideologie che pretendevano di essere messianicamente la salvezza dell'uomo. Erano ideologie senza Dio, anzi, contro Dio. E messianicamente hanno imposto all'uomo, in forza di questa loro presunta liberante intuizione, le peggiori schiavitù, i peggiori abomini storici che si potesse pensare. E pensate che ideologicamente dovevano essere, e volevano, e pretendevano di essere, a servizio dell'uomo. Anzi, negare Dio era il primo gesto di liberazione dell'uomo. Quel Dio inutile, fuorviante, che teneva soggiogati i popoli, perché la religione era l'oppio dei popoli. O la grande illusione, ho citato Marx prima, adesso sto citando Freud. Una grande illusione. Il sedativo per star quieti in quanto poveri e sfruttati. C'è qualche cristiano che è sedicente cristiano, ma secondo me non lo è, perché questo è il Vangelo che il Signore ci annuncia. Cioè, sa, io devo fare il bene. Dico, guarda che se non hai il Signore che ti ridimensiona e ti rimette a posto nella tua velleità salvatrice e redentrice, tu sei pericoloso per gli altri. Io non voglio imbarcarmi in qualcosa che potrebbe ritorcersi contro di me, ma è un bel segno che ci sia il volontariato. Vorrei che voi foste benevoli e mi capiste, perché sono sincero e non dico qualcosa contro qualcuno. Però quanti volontariati sono il segno equivoco e secondo me pericoloso di problemi non risolti dove si è, per cui tutti benedicono che questo qui vada a fare il volontariato altrove, ma le dinamiche poi di invidia, di sgambetto che ci sono dappertutto, compreso nelle chiese. Volontariato a partire da cosa? Dovrebbe essere un servizio, invece no, perché se non sei moderato su di te, sulle tue velleità redentrici, dall'unico Redentore che è Dio e Gesù Cristo, tu diventi un ostacolo, un pericolo, un inciampo per l'altro, perché ti imponi a Lui, ti sostituisci a Lui, lo crei debitore di te, a te stesso, lo leghi a te, fai sì che abbia bisogno di te, invece devi liberarlo dal bisogno di te. Guarda, questo qui lo fa il prete, deve liberare gli altri dall'aver bisogno di lui, ma non nel senso che li butta via, ma che li fa crescere, per cui non diventano tossicodipendenti. Quel prete là o niente, ma come o niente? È mettere insieme Dio e il prossimo. A volte siamo schizofrenici, siamo scoordinati, sbilanciati. Ecco, non so se sono riuscito a comunicare, mi pare un Vangelo di quelli necessari, affinché la nostra vita non sia, come stavo dicendo, schizofrenica. Un conto la Chiesa, un conto la vita, un conto la fede, un conto gli affari. No, il Signore ci invita a questa unità, perché è nell'unità, nell'avere un centro, un baricentro, un centro gravitazionale unico, forte, sicuro, che dà a noi serenità, pace, percorso certamente difficile, ma vero, autentico. Ecco, mi fermo qui, le cose sarebbero ancora ovviamente moltissime. Ma intanto l'intuizione di questo e capire dove siamo sbilanciati per tornare a questa unità interiore e, capendolo, toglierci da tutta l'ambiguità e la servitù di quegli idoli che anche dentro di noi, con ogni probabilità, sono ancorati e regnano ogni giorno.